Sabrina e di Josué. Questa mattina ancora abbiamo il privilegio, sebbene in un mondo diverso, di poter ascoltare la parola del Signore e di poter meditare la sua parola. Una parola immutabile, una parola ferma, salda, una parola che non cambia col cambiare delle stagioni, è una parola più attuale e attuale. Voglio quindi ricordare ai nostri cuori quello che l'Apostolo Paolo disse ai Filippesi in maniera forte, chiara, concisa e precisa. Disse: quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli. Questo è molto bello. E voglio leggere insieme a voi, quindi, in Efesini, al capitolo 2, il versetto 19. Efesini 2, al versetto 19. Dopo un lungo discorso, l'Apostolo Paolo spiega la salvezza con un esempio molto, molto chiaro, e dice così: così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Vediamo che Paolo parla in maniera chiara, in maniera affermativa, in maniera non usa dei condizionali, ma usa un tempo presente e dà delle certezze, così come la dà la scrittura. E quindi io questa mattina voglio vedere proprio insieme a voi questo aspetto della salvezza, e anche nel vedere insieme a voi il modo con cui Paolo spiega la salvezza. Noi sappiamo che l'Apostolo Paolo è vissuto e scrive anche questa lettera sotto l'impero romano. Infatti l'impero romano era molto avanti a livello di diritto civile, e in questo senso nell'impero romano, almeno inizialmente, poi la situazione si è un po' più evoluta, abbiamo appunto i cittadini romani, coloro che avevano la cittadinanza romana, e coloro che invece erano stranieri o pellegrini, coloro che quindi vivevano nelle province di Roma ma non erano di Roma, coloro che erano quindi degli stranieri. E questo è molto bello, perché Paolo parla della salvezza dell'uomo parlando al passato, quindi dell'uomo senza Dio è considerato uno straniero davanti a Dio, e dell'uomo che ha conosciuto il Signore, che è un concittadino, che ha acquisito la cittadinanza celeste. E noi sappiamo che anche oggi questa è una discussione abbastanza all'ordine del giorno. Sappiamo infatti che molte persone, molti popoli, a causa di guerre, di povertà, sono costrette ad emigrare in un altro stato, vivendo come stranieri, a volte vivendo delle situazioni difficili, e quindi fanno anche di tutto pur di ottenere la cittadinanza italiana, per avere quindi dei diritti, maggiori diritti, maggiori tutele. Infatti vogliamo vedere quindi chi era lo straniero al tempo dell'antica Roma. Lo straniero, come per definizione, è colui che appartiene a un altro paese. È all'epoca dell'impero romano. Dobbiamo sapere che lo straniero non aveva diritti, non aveva tutele, era in balia di qualsiasi cosa, quindi non era tutelato come lo era un cittadino romano, non aveva gli stessi diritti che aveva un cittadino romano. Noi sappiamo anche dal Levitico 25 che lo straniero solitamente era una persona che aveva bisogno di aiuto. Infatti nelle disposizioni che vengono date, lo straniero doveva essere tutelato, doveva essere sostentato insieme all'ospite. Noi dobbiamo anche sapere, non c'è bisogno di saperlo, ma è una cosa abbastanza nota, lo straniero solitamente parla un'altra lingua, solitamente ha un'altra cultura, pensa diversamente, ha delle leggi diverse del suo popolo. E possiamo ben pensare come all'epoca dell'antica Roma il cittadino romano poteva vedere dall'alto in basso lo straniero, quindi diceva: io sono cittadino romano, tu non sei nessuno, diciamo. Noi sappiamo che quindi vediamo e possiamo anche immaginare come questi ultimi fossero disprezzati. A volte succede anche oggi così, che gli stranieri, coloro che magari non hanno la cittadinanza italiana, eccetera, eccetera, vengono disprezzati e vengono a volte trattati male. E Paolo usa proprio lo straniero per farci capire, per far capire agli Efesini la condizione dell'uomo senza Dio, quello che noi eravamo prima di conoscere il Signore. Infatti vogliamo vedere sempre in Efesini, al capitolo 2, vogliamo leggere qualche versetto dal versetto 11 in poi. Dice così, Efesini 2 al capitolo 11, perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, questa è la prima caratteristica, stranieri di nascita. Nel versetto 12 ancora dice, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Fa una descrizione abbastanza precisa di quello che è lo straniero e quindi dà anche delle caratteristiche. Prima di tutto dice, voi eravate stranieri di nascita, precisa di nascita, non dice solo stranieri. Perché? Perché dobbiamo sapere che la cittadinanza romana, uno che magari era di Roma, autoctono romano, la cittadinanza si poteva perdere se venivi catturato, per esempio, se emigravi, oppure se venivi venduto come schiavo. Ma qua Paolo sta facendo una dichiarazione abbastanza precisa. Non è che la cittadinanza l'avete persa, no. Voi siete stati stranieri dalla nascita. Quindi è una condizione che l'uomo ha senza Dio, quello di essere straniero dalla nascita. E ancora spiega, come abbiamo letto, senza Cristo, senza Dio nel mondo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei alle promesse, senza speranza. E ancora al versetto 17 dice, eravate lontani, e ancora dice, senza pace. Possiamo immaginare quindi un'altra caratteristica dello straniero è quella di non avere una città. Il Salmo 107 ci ricorda che i riscattati dell'Eterno, al versetto 4 del Salmo 17, vagavano nel deserto per vie desolate, non trovavano città dove poter abitare. E ancora anche, sempre l'Apostolo Paolo ricorda ai Colossesi, al versetto 21 del capitolo 1, dice, voi che un tempo eravate estranei e nemici, a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie. Vediamo che questa, ripeto, è la situazione dell'uomo senza Dio. E questa situazione, questa condizione, grazie a Dio, noi che abbiamo accettato il Signore, noi che possiamo dire abbiamo acquisito la cittadinanza celeste, però non romana, celeste che è molto di più per grazia, il fatto di essere stranieri non ci riguarda più. Non siamo nemmeno ospiti, magari che ospite è sempre collegato allo straniero, un qualcuno che è forestiero, che comunque non è del posto, qualcuno che è di passaggio. E quindi vogliamo vedere di contro chi sono i cittadini. Chi è un cittadino? Chi si può definire un cittadino? Il cittadino, essere cittadino è una condizione di colui che appartiene ad uno Stato, colui che appartiene ad un popolo. Nell'antica Roma, infatti, la cittadinanza romana era uno status molto, molto ambito. Tanti avrebbero fatto le carte false pur di avere la cittadinanza romana, proprio perché ti permetteva di avere dei diritti, dei privilegi che altri non avevano. Noi sappiamo che la cittadinanza romana si poteva acquisire per nascita, si poteva acquisire anche per merito, per esempio se le persone macinavano il grano per un determinato numero di anni a Roma, oppure se prestavano servizio nel corpo dei vigili, questo giusto per fare qualche esempio, allora potevano acquisire la cittadinanza romana. Addirittura c'era chi poteva, la gente che aveva i soldi, e comprava la cittadinanza romana. Ci ricordiamo in Atti al capitolo 22 che il tribuno disse, io ho comprato la cittadinanza a grande prezzo. Per altri ancora invece, per i popoli che avevano combattuto contro Roma e quindi che erano assoggettati all'impero, era impossibile ottenere la cittadinanza. Ma noi, cari fratelli, questa mattina non vogliamo parlare di come acquisire la cittadinanza di un determinato popolo per avere più diritti o più privilegi, ma noi questa mattina vogliamo vedere come si acquisisce la cittadinanza celeste. Potrebbe sembrare una cosa strana, una cosa, diciamo, di fantascienza, ma la parola del Signore è chiara, che noi siamo diventati cittadini, concittadini e membri della famiglia di Cristo, e che noi abbiamo una cittadinanza che è celeste, che solo Dio ci poteva dare. Infatti, come si acquisisce? Sicuramente non si eredita, la cittadinanza non è un qualcosa che si eredita come la religione vorrebbe farci credere. Ancora la cittadinanza non si può acquistare, come si poteva fare per dire per altre cittadinanze. Infatti, sempre in Efesini, al capitolo 2, al versetto 13, dice proprio così, l'abbiamo letto prima, lo vogliamo rileggere. Efesini 2,13 dice: ma ora in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Quindi la cittadinanza celeste è un qualcosa che si acquisisce grazie a un prezzo che è stato pagato, il prezzo del sangue del Signore Gesù. E ancora, ho detto prima che un cittadino è colui che ha una condizione di appartenenza ad uno Stato o ad un popolo. Infatti ancora ci viene in aiuto Prima Pietro al capitolo 2, lo vogliamo leggere, che è un versetto molto chiaro e ci fa capire bene come è stato possibile ottenere la cittadinanza celeste. Prima Pietro al capitolo 2, leggiamo dal versetto 9, dice: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. E questo è molto bello. Come è stato possibile che Dio potesse acquistare un popolo? Ripeto, è stato grazie al sacrificio del Signor Gesù che noi questa mattina stiamo ricordando e per cui noi adoriamo il Signore giorno e notte. E ancora vogliamo anche vedere cosa significa avere la cittadinanza celeste, quali sono le implicazioni che derivano dall'avere la cittadinanza celeste. Avere la cittadinanza celeste, così come qualsiasi altra cittadinanza, significa avere dei privilegi e delle responsabilità. Noi sappiamo che noi, essendo cittadini italiani, abbiamo dei diritti e anche delle responsabilità, così come i romani avevano vari diritti, per dire il diritto al voto, il diritto alla libertà, ad essere tutelati, ma avevano anche delle responsabilità, quali per esempio pagare le tasse, quali per esempio dover prestare servizio nell'esercito. Erano delle responsabilità che un cittadino romano aveva. E noi, fratelli, come cittadini celesti, quali sono i privilegi che noi abbiamo acquisito grazie al Signor Gesù? Prima di tutto, una nuova posizione davanti a Dio. Abbiamo avuto in secondo luogo il diritto alla libertà, il diritto ad un nome, l'appartenenza ad una nuova città. Infatti Efesini ci dice che ci sono dei concittadini e c'è una nuova famiglia, è vero? Per chiamarsi città servono, per esserci dei cittadini servono più persone che fanno parte della stessa città. Il diritto ad essere chiamati figli di Dio, ad avere la certezza che questa cittadinanza è eterna, questa cittadinanza non può essere revocata, non è che per qualsiasi motivo ci possono togliere la cittadinanza, perché? Perché, ripeto, è il Signor Gesù ad aver pagato, è il Signor Gesù che ha versato il suo sangue affinché noi potessimo essere cittadini celesti. E così come i romani avevano delle responsabilità, così anche come noi in qualità di cittadini abbiamo delle responsabilità, anche come cristiani, come cittadini celesti abbiamo delle responsabilità. E lo vediamo sempre in Prima Pietro 2, al versetto 9, dopo che dice che noi siamo un popolo che Dio si è acquistato, dice perché, qual è la ragione principale? Perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Quindi prima di tutto la prima responsabilità è affinché proclamiamo il nome del Signore. Un'altra responsabilità che ci dice, ci viene detta in Colossesi al capitolo 1 versetto 9 è che siamo stati salvati per servire il Signore, non per starcene a casa, non per stare fermi aspettando il suo ritorno, no, ma per servirlo, per amare il Signore, per adorarlo, per essere attivi nell'opera del Signore, non per vivere come prima. Infatti ho scritto nei miei appunti che a volte ci dimentichiamo tutto questo, ci dimentichiamo tutti i privilegi e le responsabilità che derivano dall'essere cittadini celesti e viviamo la vita spirituale ancora come degli ospiti, come stranieri, come chi non ha ricevuto la cittadinanza celeste. E figurativamente parlando, dopo alcuni anni magari non abbiamo ancora imparato la nuova lingua della nuova città celeste, i nostri pensieri e le nostre azioni sono rimasti invariati. Non conosciamo i concittadini, i membri della famiglia di Dio, e nemmeno le leggi della nuova città. Perché? Perché pensiamo che quelle precedenti, quelle che prima della conversione, possono andare comunque bene. È vero, a volte c'è questo errore che facciamo, questa dimenticanza, questo essere superficiali. Invece in qualità di cittadini celesti noi dobbiamo impegnarci. Abbiamo dei privilegi, ma ci sono anche queste responsabilità che non vanno escluse, perché dobbiamo essere dei buoni cittadini di Cristo. E proprio in conclusione, cari fratelli, che possiamo essere dei buoni cittadini celesti, che vivono come forestieri, non per il Signore, che vivono come stranieri, non per il Signore, ma che vivono come stranieri su questa terra. Così come l'Apostolo Paolo in Prima Pietro, al capitolo 1, si rivolge ai vari fratelli che erano dispersi, e dice a voi eletti, che vivono come forestieri, e che anche noi possiamo vivere come forestieri su questa terra, ma possiamo vivere come veri cittadini per il Signore. E ancora mi voglio rivolgere a chi sta ascoltando e non è ancora un cittadino celeste. Pensa che non sia necessario diventare un cittadino celeste, che tu possa chiedere a Dio di diventarlo e non di continuare a vivere come un ospite, come un qualcuno che è di passaggio, come uno straniero, perché Dio ti ama e ha pagato il prezzo del riscatto, il prezzo di questa cittadinanza anche per te. Che il Signore ci benedica. Amen.
Amen.